Grazie, buongiorno a tutti. Noi siamo qua per il secondo anno consecutivo come Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici. Quest'anno siamo in ottima compagnia con l'Agenzia per l'Innovazione. Come giustamente diceva il professor Catara, è un tratto innovativo anche dal punto di vista delle dinamiche relazionali. Cioè, la nostra associazione ha una funzione fondamentale, quella di favorire i meccanismi di integrazione fra i parchi tecnologici italiani e non solo tra questi, ma la nostra ambizione è quella di spingere per la costruzione di una vera e propria filiera dell'innovazione. In questi anni, diciamo, siamo stati un po' soli da questo punto di vista, abbiamo cercato di far sentire la nostra voce anche un po' disperatamente, dicendo: guardate, signori, che questo è un paese che ha una grandissima potenzialità, ma ha dei problemi enormi dal punto di vista della capacità di integrare, di rendere produttivo, di rendere efficace una serie di azioni perché queste diventino una vera e propria politica strutturata per il sostegno all'innovazione. Noi stessi siamo partiti dalla considerazione della nostra inadeguatezza, della nostra diciamo, della necessità di migliorare la nostra capacità di essere un vero e proprio sistema, perché non lo eravamo e per la verità sarei troppo ottimista a dire che oggi lo siamo a tutti gli effetti, però lo stiamo diventando, diciamo, abbiamo già degli elementi che cominciano a configurare una logica di sistematizzazione delle nostre azioni, una forma permanente di cooperazione e collaborazione, quindi trovare oggi, diciamo, la sponda, l'opportunità di un rapporto e di una collaborazione con l'Agenzia credo sia un fatto di enorme importanza, non solo per il significato pregnante delle attività che poi saranno anche illustrate dettagliatamente dai nostri partner e dalle persone che stanno curando come coordinatori o come responsabili dei gruppi di lavoro che noi abbiamo costituito a livello nazionale fra i parchi scientifici e tecnologici, le varie tematiche che sono quelle strategiche per lo sviluppo competitivo e innovativo nel nostro paese, ma anche dal punto di vista, diciamo, del metodo, della capacità di iniziare a prefigurare un modello di relazione fra soggetti che venga proprio a costituire una sorta di catena, una sorta di filiera all'interno della quale ciascuno cerca di fare bene il proprio lavoro, che non deve essere né sovrapposto né competitivo rispetto al lavoro dell'altro, ma deve essere complementare e deve essere di sostegno. Questo è il concetto fondamentale. E che questa, diciamo, abbiamo la presunzione di essere stati in qualche modo utili proponendo questa questione dal basso, insomma, non dal livello istituzionale. Perseveranti, costanti, determinati, anche cocciuti da questo punto di vista, nel voler rivendicare il bisogno di fare sistema, di rompere questo schema dell'orticello, della logica separata, della rendita di posizione, non c'è più spazio per nessuno, insomma, un paese fermo. Un paese bloccato dal punto di vista del tasso di sviluppo, un paese che è andato decrescendo dal punto di vista dei tassi di crescita fino a una sorta di stagnazione, ha bisogno di uno scossone. Siamo tutti d'accordo su questo. C'è un problema politico, io lo dico con molta franchezza, che va al di là dell'appartenenza, ma è quasi una logica di etica della politica, no? Che un tema come questo, che non può appartenere né alla sinistra né alla destra, ma appartiene al sistema Italia, non debba venire accolto come uno degli elementi su cui si fonda una logica bipartisan, una logica strategica di sistema, perché riuscire a coordinare bene gli strumenti, valorizzare le funzioni, armonizzare i soggetti, non è né di destra né di sinistra, diciamo, è una minima logica di funzionalità di un paese che oggi ha elementi di concorrenzialità mondiale, che si pone come una delle potenze che concorrono alla dinamica relazionale sui mercati mondiali e quindi, diciamo, da questo punto di vista il minimo di organizzazione necessaria è un presupposto, è come l'istituzione, insomma, no? Non ha un'appartenenza e purtroppo questo è un dato che non ci riesce. Noi non siamo capaci oggi di avere politiche su cui c'è una coesione, su cui c'è una visione organica e questo è uno dei motivi del rallentamento della nostra capacità di sviluppo. Anche perché, guardate, noi abbiamo un'ottica e diciamo, un osservatorio assai privilegiato, perché siamo ancorché non lo siamo riusciti, non siamo riusciti ad esserlo ancora in modo perfetto, in modo assolutamente efficace, ma siamo oggettivamente il luogo dell'integrazione, il luogo dove nascono le nuove imprese innovative in molti casi, quindi si crea uno spaccato di una nuova economia che fino a qualche anno fa non esisteva. Le imprese che nascono negli incubatori dei parchi scientifici e tecnologici, per i loro connotati, per la loro natura, per la configurazione anche quasi sociologica, diciamo, dei soggetti che le stanno mettendo in piedi, non esistevano precedentemente. Questi, io sono diretto osservatore e anche, diciamo, coattore di fenomeni che fanno davvero, da un certo punto di vista, fanno molto piacere, dall'altro presuppongono una riflessione critica del nostro sistema. Faccio un esempio concreto, diciamo, nel parco tecnologico nostro, che è un parco, quello che io presiedo, che è uno dei 30 parchi che aderiscono alla nostra associazione, che conosco meglio degli altri, diciamo, ci sono 63 imprese. Quattro anni fa, in queste imprese che occupano intorno ai 600 addetti, l'età media era di 35 anni. Io ho detto, beh, insomma, passa ogni anno, si andrà a 36, 37, 38. Ecco. In realtà dopo quattro anni l'età media è 32 anni. Quindi c'è una logica di ringiovanimento del tessuto dell'impresa che è determinata dal fatto che stanno nascendo ogni anno, ogni momento, ogni mese in tutto il nostro paese una nuova generazione di start-up innovative, di micro, piccolissime iniziative e esperienze imprenditoriali originalissime che appartengono alla fase attuale dello sviluppo mondiale, non è un fenomeno solo italiano, ma è fortemente presente anche in Italia, quello delle start-up, quello degli spin-off universitari. C'è un'accelerazione in questa direzione che bisogna cogliere, bisogna comprendere e più che altro bisogna aiutare. Bisogna aiutare perché non succeda quello che è successo nei decenni passati, cioè che quelle iniziative di spin-off universitari, di costituzione dell'opportunità della creazione dell'impresa, poi stagnasse dentro a qualche dipartimento, a qualche centro di ricerca, perché non c'era un sistema che in qualche modo spingeva, accelerava, rendeva obbligatorio il confronto e la dinamica con il mercato, quindi diciamo, dei modelli di sostegno, quindi di supporto all'innovazione e alla crescita di competitività delle microimprese che nascono, basati su delle tecniche, perché anche di questo si tratta, e delle metodologie che superino i retaggi negativi del passato, ogni forma di assistenzialismo, e spingano invece con logiche moderne, efficaci sul mercato e sull'onda di una possibile e opportuna competitività che si può creare a partire dalla valorizzazione di questo nuovo spaccato di economia. Quindi, diciamo, non tutti gli elementi sono negativi, insomma ci sono degli elementi positivi, anche se noi ci muoviamo appunto in questi limiti della microdimensione, cioè uno dei problemi fondamentali del nostro paese è quello della microdimensione dei sistemi di impresa, no? Noi pensiamo che oltre il 90% delle imprese, anche quelle piccole che operano nel mondo high tech, sono di dimensioni microscopiche, non piccole, microscopiche. Tutte, 90% di sotto i 10 addetti, quindi cioè, soggetti che hanno dei problemi poi quando si tratta di utilizzare quegli strumenti fondamentali che nell'economia di tutto il mondo denotano il successo della crescita e della competitività, che è determinato dal capitale di rischio, dalla capacità di internazionalizzare e quindi diciamo di crescere in termini di assorbimento di know-how e quindi di competitività sui mercati internazionali. E allora il problema di le politiche, quindi la pubblica amministrazione, cosa fa la pubblica amministrazione, come si muove la pubblica amministrazione. Quando io dico pubblica amministrazione, noi non pensiamo alla pubblica amministrazione centrale, che ha un ruolo importante, fondamentale, ma pensiamo al sistema della pubblica amministrazione, a come le regioni si stanno muovendo da questo punto di vista, a come manchi e sia ancora carente una visione, diciamo, strategica di una legislazione che aiuti la nascita e lo sviluppo della nuova impresa innovativa e quindi vi siano, diciamo, esperienze diversificate, a volte anche sperperi di esperienza, perché se ci sono punti avanzati che portano a casa risultati importanti, Questi dovrebbero essere assunti come, come dire, un tesoro da, da utilizzare, così come noi stiamo facendo per quanto riguarda i parchi. È vero, ci sono dei passi in avanti, è vero, la conferenza delle regioni sta lavorando in modo diverso dal passato, è vero, ci sono nuove agenzie che le regioni si stanno dotando, che stanno diventando punti di riferimento per la definizione delle politiche regionali e quindi, diciamo, indicatori fondamentali per poter allineare e sviluppare politiche di sistema, però diciamo il sistema complessivo della pubblica amministrazione è ancora molto disarticolato. È molto, insomma, se noi andiamo a guardare come sono nati e come stanno crescendo i parchi tecnologici in Italia, non perché dobbiamo diventare francesi e fare tutti i poli di competitività con lo stampino, perché noi non lo faremo mai e forse non è giusto farlo, anzi, perché la nostra diversificazione culturale, organizzativa, strutturale ed economica impone che noi abbiamo dei modelli molto flessibili, ma insomma fantasia ne abbiamo una quantità incredibile. E il problema di fondo è che dobbiamo introdurre per tutti una logica della misurazione del risultato. Questo è l'altro aspetto fondamentale su cui noi ci siamo battuti più volte, perché è chiusa ormai la, l'epoca, il momento in cui uno può dire va, io sono bravo a spendere. Nessuno può essere più giudicato per la sua capacità di spesa. Tutti dobbiamo essere giudicati per la nostra capacità di dimostrare i risultati che sono determinati anche dall'utilizzazione delle risorse pubbliche. In molti casi possono essere determinati e sono ancora i progetti, diciamo, più, più importanti e più efficaci ancora da non utilizzare risorsa pubblica per sviluppare l'attività dentro il parco tecnologico. E quindi essere autosufficienti sul mercato, che è un altro elemento importantissimo. In ogni caso il parametro di riferimento dell'efficacia del sistema deve essere monitorato sulla base dei risultati. Se noi riusciamo a far passare, per quanto ci riguarda, questo titolo, diciamo, di valutazione, credo abbiamo ancora più titolo a poter esprimere giudizi e a poter dare consigli su come poter costruire un percorso utile alla crescita competitiva di questo Paese. Il secondo aspetto, oltre alla, alla pubblica amministrazione, è quello della, del capitale di rischio. Il capitale di rischio è un bel dramma. Un bel dramma. Se noi si prendono a riferimento gli indicatori di interventi, noi stiamo cercando di costituire come, come sistema dei parchi un fondo di early stage, lo abbiamo chiamato Sparfound, abbiamo cominciato a fare gli incontri territoriali, la logica è di fare un fondo che raccolga 40-50 milioni di euro partendo dalle raccolte, piccole raccolte in tutte le regioni d'Italia, sostenuto, appoggiato e accompagnato dai parchi e dagli incubatori, non tanto perché noi vogliamo avere una dimensione autonoma della possibilità dell'investimento nel capitale delle piccole imprese che nascono, ma perché noi in questo modo ci obblighiamo a fare un lavoro che molto poco viene fatto, cioè quello di intervenire non tanto sull'offerta di risorse finanziarie, che comunque è un fatto positivo perché ce ne sono poche rispetto agli altri paesi e spesso sono gestite con logiche un po' pubbliche, non di tipo privatistico, come si diceva con Dalco ieri sera, ma perché principalmente il problema che noi abbiamo è quello di stimolare la domanda di accesso al capitale di rischio da parte dei sistemi di impresa, in particolar modo da parte di quel mondo dell'impresa fatto dalla microimpresa ad alto contenuto tecnologico, che non può che svilupparsi sulla base di questi strumenti. È inutile stare a ragionare delle banche. Noi dobbiamo ragionare del capitale di rischio, del seed capital, dell'early stage, del venture capital e delle varie fasi attraverso le quali questi strumenti possono interagire per far salire questi scalini attraverso i quali un'azienda cresce, diventa competitiva, acquisisce gli strumenti che gli sono necessari per diventare un soggetto forte, un soggetto qualificato sul mercato. A questo elemento non si può che accompagnare una politica più sistematica e più efficace di sostegno alla internazionalizzazione, che è il problema fondamentale su cui abbiamo iniziato a discutere da mesi con Cianci, con Dalco, con l'Agenzia per l'Innovazione, e ci siamo convinti che anche qui insieme forse possiamo fare qualcosa di meglio che continuare a lavorare ciascuno per conto nostro, perché le iniziative che portano l'immagine d'Italia all'estero, che l'agenzia ha brillantemente sviluppato in questi ultimi due anni, hanno bisogno poi del sostegno di qualcuno che sul territorio trova, intercetta, rende feconda questa opportunità di relazione fra le politiche di tipo istituzionale e il contenuto che in qualche modo noi portiamo avanti e riusciamo a promuovere su scala internazionale. E guardate, non è semplice, non è facile, non è scontato un'azione che sia in grado di rendere più permeabile, più disponibile questo mondo della piccola impresa nei confronti del supporto all'internazionalizzazione, perché per un'impresa di 7, 8, 10 addetti, gente giovanissima, eccetera, l'idea di fare investimenti in questa direzione è un'idea molto dura, cioè un ostacolo che viene visto, tanto di più perché siamo di fronte a tantissimi fallimenti, a tantissimi meccanismi che non hanno dato, cioè, tanti viaggi, tanti giri, tanti incontri, ma logiche, diciamo, di tipo imprenditoriale attraverso il quale il sistema paese riesce a portare le imprese a far incremento forte di competitività su quei mercati, non è che ce ne abbiamo tante. Ecco, allora è su questo terreno che ci vogliamo impegnare insieme, perché io credo che da questo punto di vista il processo di crescita innovativa, e finisco con l'ultimo punto, quindi l'incremento di competitività dell'impresa che è determinato da un sistema, diciamo, organico, non riguarda solamente la sua avere un buon prodotto, avere un buon servizio, ma avere anche un buon livello organizzativo, un buon sistema di relazione, una buona capacità comunicativa. Un'impresa è un fattore complesso, non è un elemento, è un insieme di elementi e la sua competitività dipende da questo insieme. Ma è evidente che se non c'è la contaminazione permanente con il mercato vero, che è il mercato mondiale, specialmente nei settori ad alto componente tecnologica, anche la domanda di innovazione, quindi la richiesta da parte del mondo imprenditoriale nei confronti dei produttori di know-how, quindi centri di ricerca, le università, non è evoluta, non è matura, non è consapevole rispetto invece a quelle che sono le dinamiche più forti che il mercato richiede. Ecco, io credo che questo sia un passaggio fondamentale, tenere uniti questi concetti, il capitale di rischio come strumento di supporto, l'internazionalizzazione come condizione indispensabile per far capire bene qual è la strategia fondamentale, quali sono le priorità verso le quali indirizzare lo sviluppo innovativo dell'impresa, e poi il nutrimento tecnologico. E qui è l'ultimo aspetto su cui chiudo, che riguarda il sostegno che insieme i parchi, l'agenzia possono dare anche al sistema universitario della ricerca. Perché guardate, anche qui c'è stato un equivoco che troppo a lungo si è determinato sulle logiche di competitività, di sovrapposizione. Noi siamo degli integratori, anche se dentro i parchi ci sono centri di ricerca, ma la nostra funzione permanente è quella di svolgere la funzione di integrazione, di facilitazione. Cioè quel lavoro che il sistema universitario italiano, più di altri sistemi, non è in grado di svolgere, ma che è un lavoro fondamentale, indispensabile, che è quel lavoro che intercetta la linea strategica prioritaria su cui la ricerca applicata può muoversi e può svilupparsi, e che non è lavoro tipico del mondo accademico e del mondo della ricerca, o lo è parzialmente. Allora, questo lavoro sporco, fra virgolette, è il lavoro che dobbiamo fare noi con le imprese, integrandosi, mettendoci in una contaminazione permanente, eccetera, e su questo stabilire poi quella relazione cooperativa e collaborativa. Allora, le varie iniziative che sono in corso in questa fase, la costituzione dei centri di competenza, dei poli di innovazione, dei nuovi distretti, e che proliferano un po' in tutto il paese, io credo deve essere caratterizzata da questo impianto organizzativo. Cioè non c'è più spazio per nessuno per fare modellini con i lotti separati delle azioni, non funziona più. Funziona un sistema che diventa interattivo, che diventa aperto, che si integra, che discute, che si scontra, diciamolo francamente. Noi per costruire una politica vera dell'innovazione e una filiera dell'innovazione dobbiamo fare delle discussioni permanenti, molto aspre anche, fra il mondo accademico, il mondo della ricerca, il mondo dell'impresa, i centri di servizi, perché se non c'è questa discussione vera fatta nel merito delle questioni, dove gli obiettivi sono chiari, le strategie sono, diciamo, gli orizzonti sono definiti, e l'orizzonte è la competitività dei sistemi di impresa. Questo è il punto di riferimento. Noi non ci occupiamo, o chi se ne occupa con una logica che è fuori dal sistema di ricerca fondamentale. Noi cerchiamo di attività di ricerca che in qualche modo possono essere sfruttate, quella parte, diciamo, che connotiamo sempre, cioè quella parte di interventi e utilizzazione di risorse che producono crescita del fatturato. Di questo ci occupiamo e ci dobbiamo occupare. poi di quella parte invece di utilizzazione di risorse che determina la crescita del know-how se ne debba occupare qualcun altro, insomma ognuno faccia bene il proprio lavoro. Insomma. Il problema è che noi dobbiamo aiutare a far sì che questo know-how sia in grado di produrre incremento di fatturato e di competitività, questo è il punto. Allora, l'integrazione e l'interazione fra la nostra funzione e quella del mondo universitario è fondamentale e qui bisogna aprire, e forse anche grazie all'agenzia, e qui è una proposta in qualche modo che lancio anche a Ciancia, ad Alcoa, a Giacalone, favorire questo incontro, favorire un tavolo in cui si chiarisca con la CRUI, con i soggetti, diciamo, anche col CNR per certi aspetti, questo tavolo dal quale una strategia più generale possa poi articolarsi sulle varie iniziative territoriali avendo una configurazione più puntuale e più precisa. Ecco, queste sono le tracce del nostro lavoro, il lavoro che abbiamo fatto, il lavoro che stiamo facendo e siamo convinti che vi sia necessità di continuare in questa direzione. Siamo anche molto convinti che questa nuova fase di cooperazione con il livello istituzionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualche modo ci induca ad avere una maggiore responsabilità, una maggiore efficacia nella dinamica organizzativa e relazionale, ma ci dia un'opportunità nuova che spero ci possa dare davvero, non tanto a noi come parchi, ma al sistema paese, al suo livello di competitività, frutti un po' più produttivi di quelli che abbiamo avuti fino ad oggi. Grazie.